nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
La memoria di San Rocco, che invochiamo oggi nella nostra Eucaristia, ci porta a pregare non solo per questa parrocchia di Monteveglio, ma a pregare anche per tutta la comunità, pensando ai tempi in cui la comunità viveva nell'abbazia e ripensando anche proprio oggi al momento in cui cominciamo, diciamo, a pieno regime la nostra presenza temporanea di un anno a Gerusalemme. A lui affidiamo tutto, affidiamo il ricordo di quei primi anni, non primissimi, ma comunque sempre primi, della comunità all'abbazia, e affidiamo a lui l'inizio di questo anno a Gerusalemme.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Al capitolo 4, i versetti dal 13 al 20. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non capite questa parabola e come potrete comprendere tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che, quando ascoltano la parola, subito la colgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito vengono meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi. Questi sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni, soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono. Sono coloro che ascoltano la parola, la accolgono e portano frutto. Il 30, il 60, il 100 per uno. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo. Penso che in versetti 33 e 34 di questo capitolo parlano sì cercano di spiegare, di dire una parola sul fatto che Gesù parla in parabole. Ma si rifanno non solo al capitolo 4, bensì anche a quanto detto prima, quanto fatto da Gesù prima nel suo insegnamento, che non tocchino solo, che non siano il metodo parabolico di Gesù, l'insegnamento attraverso le parabole di Gesù, solo di questo capitolo, ma che fosse il metodo un po' abituale di Gesù. E vediamo anche nei brani che abbiamo visto nei giorni scorsi, nella settimana, questo fatto che appunto l'agire di Gesù, le sue parole, il suo insegnamento molto chiaro, però non è sempre compreso. E troviamo al capitolo terzo le varie, per esempio, interpretazioni dell'agire di Gesù. E troviamo ai versetti 20 e 35 del capitolo terzo tutte le interpretazioni messe insieme, che riguardano interpretazioni date dai suoi, dalla sua famiglia così chiamata, dal suo clan, e dagli scribi che vengono da Gerusalemme, come troviamo. E la risposta di Gesù, la comprensione da parte di questi, che è fuori di testa, dicono i suoi, e da parte degli scribi la risposta è che è un indemoniato che agisce in nome di Beelzebul, con la potenza di Beelzebul. E le risposte di Gesù, prima agli scribi e poi al suo clan, ai suoi, nel capitolo terzo, è molto chiara. Egli è il più forte, dice agli scribi che vengono da Gerusalemme, che non penso che siano, meno così interpreto io, una delegazione ufficiale che viene da Gerusalemme per interrogare Gesù, perché abbiamo visto al capitolo terzo, nei versetti precedenti, già al versetto settimo, che si diceva che a Gesù andavano molte moltitudini dalla Galilea, che lo seguivano, dalla Giudea e da altri, da Gerusalemme e anche dall'Idumea, da altri territori. E questi scribi probabilmente facevano parte di queste folle che andavano a lui, erano interessati a quello che faceva Gesù, a quello che diceva, però non lo comprendevano, e la interpretazione del suo agire è quella di un agire di un indemoniato che Gesù contesta e che riprende con parole molto forti, come abbiamo visto. E che sono da interpretare come una invettiva profetica. Non che i profeti, non è che si voglia dire che Gesù li giustifica, perché le invettive profetiche erano molto forti, molto dure, non giustificavano affatto l'agire di quelli a cui erano rivolte, ma erano un invito molto pressante a comprendere, invece, a cambiare, a convertirsi, a cambiare parere sui discorsi dei profeti. E così anche qui viene detto così da parte di Gesù, l'invito a cogliere invece nel suo agire, nelle sue parole, le parole di Dio, del più forte, che vuole legare il principe di questo mondo e che è intento in questa operazione, e quindi l'invito a uscire dalle catene del principe di questo mondo per accogliere il messaggio di Gesù. E anche ai suoi Gesù dà un invito, al suo clan, dal quale un po' in un certo senso si smarca, che troviamo nell'ultima parte del capitolo terzo, versetti 31-35, chi sono quando lo vanno a cercare, e Gesù, rivolgendosi alle folle intorno a sé, dice: chi sono mio padre, chi sono i miei fratelli, le mie sorelle? Quelli che fanno la volontà di Dio, questi sono mio fratello e mia sorella e mia madre. E quindi, mettendo come principio non tanto il fare, Gesù non pretende che il suo clan lo capisca, comprenda chi egli è, facendo la volontà di Dio. La volontà di Dio, quindi un richiamo al patto, all'alleanza, all'osservanza della legge, alla comprensione anche che Gesù agisce per rinnovare il patto ed è all'interno dell'alleanza il suo agire. Non è quello né di un indemoniato né di uno che è fuori di testa. E poi abbiamo il capitolo quarto, dove abbiamo l'insegnamento di Gesù in parabole. Nei primi versetti è molto sottolineato che questo è un insegnamento, è un insegnamento, per tre volte lo si ripete con un verbo e con il nome, che Gesù insegna e che vuole insegnare, che quindi vuole farsi capire, vuole farsi intendere. E troviamo poi tutte le parabole, la prima parabola, quella del seminatore, e alle quali poi seguiranno tante altre parabole, tre mi pare, se non sbaglio. E la parabola del seminatore, del seme, che viene spiegata e che troviamo oggi, e prima però troviamo i versetti 10 e 12 che hanno costituito nell'interpretazione anche vari problemi, varie interpretazioni. C'è allora nell'agire di Gesù un'intenzione di nascondere quello che egli vuole dire o fare, tenere un po' un mistero, e abbiamo interpretato che no, non è, l'agire di Gesù è molto chiaro, forse con quel mipote, forse, che si può tradurre anche, forse torneranno e io sarà perdonato a loro. E l'agire di Gesù è perché essi comprendano e perché si convertano e perché venga loro perdonato. E l'agire in parabola, il discorso in parabola lo possiamo interpretare così, anche perché la conferma la troveremmo nei versetti 33 e 34, con i quali si dice: e con molte altre parabole parlava ad essi la parola, come potevano intendere, come potevano ascoltare. È evidente che Gesù sa bene che c'è una difficoltà da parte di coloro che lo ascoltano nel comprenderlo e cerca di superarla, così ci presenta l'Evangelista, attraverso il discorso in parabole, non per nascondere quindi, ma per farsi comprendere ancora meglio. E questa può essere l'interpretazione, e quindi troviamo la parabola della spiegata la parabola del seminatore nei versetti di oggi, una parabola che troviamo anche in altri testi della tradizione giudaica, in particolare per esempio nel quarto libro di Esdra. Se andassimo a leggere, mi pare, il capitolo ottavo e nono, la troveremmo, e troveremmo anche che sembra molto simile a questa. Ci sono vari semi che producono frutto e altri che producono frutto, non producono frutto, che producono frutto, e la parola, il seme, è applicato nel contempo alla parola di Dio e a coloro, al terreno nel quale viene seminato, cioè agli ascoltatori. E quindi questo è per dire che doveva essere abbastanza chiara, eppure Gesù la spiega, e vediamo insieme, adesso non la voglio tirare poi troppo lunga, la spiegazione della parabola del seminatore. Vediamo insieme il testo di oggi.
E mi sembra che ci siano alcune cose che, come dire, appaiono più vicine, ecco, a noi in questa spiegazione. La prima è proprio quella domanda che Gesù fa: se non capite questa parabola, come capirete tutte le altre? Questa non è rivolta alla folla, questa è rivolta ai discepoli, ed è una domanda che ci possiamo fare, nel senso che tutto l'apparato di cose che Gesù ci ha detto può apparire, come dire, qualcosa di inafferrabile, però Gesù ci fornisce un aiuto molto più che un puntello. Gesù ci fornisce la parola sulla parola, ecco, questo penso che sia il più grosso aiuto, ecco, che ci dà. Poi un'altra cosina era che il seminatore semina la parola, e mi ha fatto pensare a quel versetto che dice: nell'andare se ne va e piange portando la semente da gettare. Perché se ne va e piange? Perché sa benissimo che la semina è un gesto di autoprivazione,
quello che lui fa è, lo fa per il frutto che spera di poter raccogliere, però lui lo sa che c'è tra la semina e il raccolto questo grosso dramma, no? Appunto quanto di ciò che viene seminato sarà raccolto, e quello che non fruttifica è una perdita per chi semina, è obiettivamente una perdita. Quindi mi ha fatto pensare alla come dire, situazione del seminatore che semina lo stesso, però, che semina lo stesso, pur sapendo che una parte andrà persa, una parte del suo bene. Poi c'è questa situazione della strada. La strada mi sembra, tra le situazioni descritte, quelle negative, mi sembra quella più spiccia, no? Cioè sembra quasi, siccome la strada è il luogo dove passano tutti, non varrebbe nemmeno la pena, giusto? Perché tanto qualcosa o qualcuno la porterà via, la calpesterà sotto i piedi. Eppure, come si diceva, la semina viene anche sulla strada. E poi l'ultimo, mi fermo per ultimo sull'ultimo versetto, e cioè che anche coloro nei quali la parola fa frutto non portano la stessa percentuale di frutto. Ecco, questo mi sembra una notazione che è di grande conforto, perché sempre... Tornando dal punto di vista, del seminatore, il seminatore accetta anche che quel terreno non dia il 100% di frutto, cioè che ognuno possa dare il frutto che è in grado di dare.
Ma a me questa volta, leggendo la spiegazione della parabola, io sono rimasto un po' colpito dall'ultimo versetto, il versetto 20, che mi sembra quello riepilogativo, e dalle parole che Gesù dice riguardo coloro che sono seminati sul terreno buono, dice: sono coloro che ascoltano la parola, la colgono e portano frutto. Sono tre cose, insomma: l'ascolto, l'accoglienza della parola, di ciò che si è ascoltato, e il portare frutto, che è farla la parola, cioè renderla, come dire, lasciare che operi dentro di sé quello per cui è stata mandata. Tutto ciò che ascolteremo noi, tutto ciò che hai detto noi lo faremo e l'ascolteremo, come diceva il popolo al Sinai. Cioè, quindi la necessità che questa parola diventi parte vitale della vita di chi ha ascoltato e l'ha accolta, cioè, e queste tre cose mi sembravano in corrispondenza dei tre, invece, dei tre luoghi di semina, diciamo così, che non danno frutto, cioè la strada, appunto, e il terreno sassoso e i rovi, le spine. Mi sembrava che fossero interpretazioni che Gesù dà del perché non si ascolta la parola, non la si accoglie, e perché la parola non porta frutto. Insomma, queste tre parole finali mi sembravano la sintesi di questa parabola che Gesù dà ai discepoli. Per questo mi sembra che sia così fondamentale quello che dice il versetto 13, cioè che non sia possibile entrare a cogliere l'insegnamento di Gesù stesso, se non si capisce questa prima parabola, perché è la parabola dell'ascolto fondamentale. Quindi è la parabola che dice che l'annuncio di Gesù sta alla base di ogni successiva comprensione. L'accoglienza dell'annuncio di Gesù è ciò che sta alla base di ogni successiva comprensione di ciò che Gesù stesso dice e fa.
Ma il seme che cade sulla strada al Satana come nemico. E gli altri, non è più Satana in persona, non è più questo avversario diretto, ma vengono dette che ci sono le tribolazioni, le persecuzioni, queste, tra le pietre, questa mancanza, questo essere proscheri, non capacità di durare, si scontra con il sopravvenire delle tribolazioni, delle persecuzioni. E poi dice invece, rispetto alle spine, le preoccupazioni, le seduzioni della ricchezza, queste gli altre epitimie, le altre brame, insomma mi sembra che su questa difficoltà di portare frutto i nemici siano tanti, cioè la lotta spirituale ha diversi livelli. E a me pare illuminante appunto in questa parte della parabola, che è la spiegazione, mi sembra che Gesù entri, dia dei nomi anche a questi ostacoli. E mi pare che nel brano di oggi parlo evidentemente, mi pare che l'insegnamento sul fatto che il seme arriva ma c'è una responsabilità, e bisogna comprendere l'importanza di portare frutto, sia anche un insegnamento appunto. Per comprendere come portare frutto devi anche capire quali sono i nemici che ti arrivano addosso, qual è la battaglia. E mi pare che appunto ci siano veramente, sia un elenco di tanti ostacoli, a partire da questa figura così oscura, ecco, di questo viene Satana e prende la parola seminata. E poi però gli altri che sono anche più nascosti, meno evidenti, più dispersi nella vita quotidiana. E mi pare che tutte queste però, le tribolazioni, le persecuzioni, le preoccupazioni, le seduzioni, le brame, dicano tutti dei termini che hanno una valenza di una capacità, diciamo, di attrazione di diverso tipo, ma attraggono il cuore. E invece il terreno buono è un terreno che riesce a stare ad accogliere il seme ed è attratto dal seme, se si può dire. Potremmo dire che il seme è attratto dal terreno, ma mi pare che si potrebbe anche dire il reciproco, cioè che è un'accoglienza complessiva che non lascia spazio né alle movenze del cuore né ai nemici più esterni.
Una cosa piccolissima sulla strada, che allora non era d'asfalto, era fatta di pietre, pensando proprio all'aridità che ti fa venire in mente, no? In Terra Santa, proprio questa freddezza, questa desolazione, ecco. E allora mi è venuto in mente un parallelo con Ezechiele al capitolo 36, versetto 26, dove dice: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi un cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
Sì, proprio questo, anche noi nei giorni, Giovanni nei giorni scorsi aveva fatto questo discorso qui sul cuore di pietra, che poi è di tutti. Quindi mi sembra che al versetto 13 questa parola del Signore, questo invito, non capite questa parabola come potrete comprendere tutte le parabole, mi sembra fondamentale, cioè questa parabola vale per tutti, vale per, anche per noi, per quelli di fuori, ma vale molto anche per i suoi più vicini, perché appunto dipende, bisogna ascoltare, ecco, quindi bisogna che il cuore non sia indurito, perché Giovanni Paolo diceva che il cuore indurito è lo stato normale dell'uomo, e quindi è necessaria un'operazione continua di lavoro su questo terreno del nostro cuore, e quindi per tutti, insomma, perché se no la parola non penetra, ci vuole un gran discernimento.
Io sento questo, la parabola del seminatore, molto legata al capitolo precedente, dove Gesù deve rispondere a due problemi. Ecco, uno è il problema dei giudei che dicono che è indemoniato. Al termine di queste cinque diatribe che ci sono, cinque difficoltà sul digiuno, sul perdono dei peccati, eccetera, gli ebrei arrivano a dire che lui è indemoniato, che lui fa questo, e quindi deve rispondere a questo dicendo che lui è il più forte, appunto. E poi deve rispondere anche a chi ha la pretesa di comprenderlo, di essergli vicino, di essergli senza esserlo veramente, senza. E lui risponde con quella parola che ha già ricordato Sandro all'inizio, la quale è appesa, mi sembra, la parabola del seminatore, ecco, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è padre, fratello, sorella e madre. Ecco, questo mi sembra quello che vuole affermare Gesù. Ecco, bisogna fare la volontà di Dio. E fare la volontà di Dio per Gesù, mi sembra, ecco, è sinonimo di ascoltare la parola e metterla in pratica. Vuol dire la stessa cosa. Questo lo si vede benissimo, per esempio, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 7, mi sembra. Quando parla dei veri discepoli e dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio e che è nei cieli. E poi spiega tutto, quindi non servirà a dire: ma abbiamo scacciato i demoni, abbiamo mangiato con te, abbiamo fatto questo, non servirà a niente questo. E al versetto 24 dice proprio: perché chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito. Per cui veramente dire, fare la volontà del Padre e ascoltare la parola e metterla in pratica sono sinonimi. Ecco perché la parabola del seminatore, come diceva Camillo prima, ecco, è la prima parabola, perché è quella appunto dell'ascolto e del metterla in pratica. E vuole, mi sembra, la parabola assolutamente, ecco, non mi pare possibile, ecco, interpretarla in un altro modo, ecco, perché basta guardare un po' a se stessi, ecco, che si vede che è così, si vede che è così, che il seminatore ha seminato il seme, ecco. Però no, questo non basta dire: ma io ho ascoltato la parola, ecco, no, l'ho ascoltata, non basta. È come dirgli, appunto: abbiamo mangiato con te, no? bisogna metterla in pratica. Questo, e lui ci insegna quali sono i modi più frequenti, anzi i modi sostanziali con i quali noi ascoltiamo la parola senza metterla in pratica. A me sembra che sia una grande messa in guardia, ecco, sulla la consuetudine della parola non è sufficiente, ecco. Non deve essere sufficiente per noi, dobbiamo sapere che Gesù ha detto qualcosa in più, ecco, su questo.
A me, cioè, per dire una parola su questa parabola, pare anche a me che appunto questa è una parabola che dice Gesù, se non si capisce questa non si capiscono neanche le altre, che dirà poi successivamente, è una parola ai discepoli, e che quelle che dirà più avanti sono quelle che riguardano il regno di Dio. E le sue fasi, il fatto che il regno di Dio avanza, il regno di Dio ha una forza sua che avanza, e che nessuno è irresistibile, e poi ci sarà, però per comprendere il mistero, non tanto il regno di Dio, ma il mistero del regno di Dio, è necessario anche appunto comprendere la parola e farla, sono sinonimi, anch'io penso così, sono sinonimi, vogliono dire tutti la stessa cosa, ascoltare la parola e farla, metterla in pratica, e questo dà la possibilità di comprendere, comprendere e di fare sì che il regno di Dio che avanza irresistibilmente, come viene detto nelle altre parabole, e dare la possibilità di entrarvi, e la responsabilità personale di ciascuno, che qui viene messa anche in rilievo. Questo è mostrato anche, forse confortato, dal fatto che la parabola del seminatore, nella sua spiegazione, trova la spiegazione dei vari tipi di terreno. Non si dice, per esempio, lo sanno benissimo, chi è il seminatore. Non viene detto, perché l'interesse di Gesù, di colui della parabola, è nel mettere in evidenza i vari tipi di terreno che ci possono essere. Il seminatore è chiaro che è Dio che semina la sua parola, la si può interpretare anche forse come la storia del regno, che è fatta anche di paradossi, di contraddizioni, di sconfitte, se volete, ma che alla fine, nelle altre parabole, poi si vedrà e avanza il progetto di Dio, il piano di Dio, il mistero del regno di Dio avanza. E l'accento qui viene messo sui terreni, vari terreni che debbono accogliere, e la discriminante è non tanto il portare il 30, il 60, il 90%, ma il portare frutto. Non importa se si arriva al 30%, che secondo i nostri calcoli sarebbe noi la riterremmo forse una sconfitta. Portare un 30% vuol dire spendere molto, investire molto per poi ricavare poco. Ma per Gesù non è così. Per Gesù non è così. Importante è arrivare a portare il frutto, che sia anche il 30%. E l'invito è quello di l'invito è quello di appunto la conversione del cuore, il cuore, non avere più il cuore indurito. E non è rivolto a categorie di persone diverse, può anche essere interpretato così, ma è rivolto a ciascheduno, perché tutte queste fasi del regno dell'ascolto della parola le attraversiamo ciascuno personalmente, le attraversavano in modo diverso, con risposte diverse, se volete, sia gli scribi, sia il suo clan, ma anche i suoi discepoli. E questa spiegazione è data agli discepoli.
i quali anche loro debbono lottare, questo lo troviamo in tutta la scrittura, sono le lotte per accogliere il regno di Dio che sono di ciascuno e in particolare, forse si potrebbe anche dire così paradossalmente, in quelli che in effetti hanno accolto il regno di Dio. Fino alla fine c'è uno sforzo per accogliere la parola, per metterla in pratica e per quindi entrare nel regno. Preghiamo dunque insieme, gli uni per gli altri, perché sappiamo accogliere la parola di Dio, seminata in noi ogni giorno, rinnovando il nostro cuore, e chiediamo la stessa cosa per tutti gli uomini, senza escludere nessuno, tutti sia data la possibilità di ascoltare la parola del Signore e di poterla accogliere.